Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete scriverci al 333-920-0170. Siamo entrati nella settimana più importante della stagione, Atalanta-Parma. Proprio oggi i crociati hanno ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Bergamo, in programma domenica sera alle ore 20:45, come ben sapete in contemporanea con altre 5 partite dell'ultima giornata di Serie A, che ancora deve esprimere i suoi verdetti più importanti. Primi, insomma, si decideranno venerdì con le sfide in contemporanea Napoli-Cagliari e Como-Inter. Il Napoli col pareggio di Parma e col contemporaneo 2-2 dell'Inter in casa San Siro con la Lazio ha messo più di una seria ipoteca sullo scudetto, anche perché ospiterà il Cagliari che è già salvo. E poi ci saranno partite, diciamo, intermedie senza più nulla da chiedere nella giornata di sabato: Bologna-Genova alle 18 e Milan-Monza alle 20:45, con il Milan che, lo ricordiamo, è già matematicamente fuori da ogni possibilità di qualificarsi all'Europa. E poi quello che ci interessa più da vicino, il clou della giornata, domenica 25 alle 20:45, Atalanta-Parma, scontro salvezza Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus, in cui si incroceranno i destini per chi lotta in chiave Champions, Europa League, Conference e poi soprattutto chi lotta per la salvezza. A Bergamo ci si aspetta una grossa risposta anche da parte dei tifosi giallo-blu, e ha proprio aperto da 5 minuti la prevendita per il settore ospiti. Capienza 1300 posti, costa 30 euro il titolo d'ingresso per il Gewiss Stadium a Bergamo, biglietti in vendita da oggi fino a sabato alle ore 19, biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket sia online che nei punti vendita autorizzati, con l'obbligo però di presentare la Tardini Card, la Fidelity Card del Parma Calcio, e questo è davvero la partita a cui non si può assolutamente mancare, perché davvero il Parma deve fare l'ultimissimo sforzo per questa salvezza. E proprio pochi minuti fa è stato ufficializzato anche l'arbitro della sfida di Bergamo. Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Botta. Il quarto ufficiale sarà Prontera, poi in sala VAR ci saranno Gariglio e coadiuvato dalla VAR Sozza. Un solo precedente tra Marinelli e il Parma, ma è positivo, riguarda la stagione 2019-2020, il derby casalingo con il Sassuolo, terminato con la vittoria dei crociati per 1-0, autorete di Burabia al 95esimo, e insomma i crociati vinsero quella partita in quel inizio di stagione sicuramente positivo. Poi ci fu il Covid, la ripresa, insomma si fece fatica in quella stagione, ma insomma arrivò una salvezza tutto sommato tranquilla. Andiamo a leggere i primi messaggi che ci arrivano. Rino: e il biscotto del Torino a favore del Lecce dopo la vendita di giocatori? Sì, allora diciamoci la verità, le altre squadre un bonus se lo sono potute giocare. Sto pensando anche, Rino, alla Fiorentina, che veniva dall'impegno di Conference, e diciamo che non ho posto grandissima resistenza al Venezia. Poi il Venezia ha perso a Cagliari, quindi insomma è già fuori dai radar del Parma. Però insomma qualche partita un po' così, anche il Monza era avanti 1-0, ha perso 3-1, ma come mi è sempre detto, è giusto che il Parma guardi in casa propria, perché è fondamentale per il Parma salvarsi. L'ho detto oggi anche in un'intervista alla Gazzetta di Parma, Cesare Prandelli, che ha rilasciato appunto queste dichiarazioni al collega Sandro Piovani, che gli chiede appunto quanto è importante questa salvezza. Cesare Prandelli risponde, doppio ex, ricordiamo, sia dell'Atalanta che del Parma: non è importante, è fondamentale, se no si dovrebbe ripartire con progetti diversi e con programmi diversi. Questa salvezza è importantissima. Poi, guardando un pochino al passato, diceva che insomma il Parma aveva bisogno di un paio di giocatori con una certa maturità ed esperienza proprio per far crescere questi giovani talentuosi, e quindi il Parma ha avuto alti e bassi proprio perché nello spogliatoio non c'erano persone di una certa esperienza. Poi però si è visto che insomma questa politica del Parma, che insomma andrà magari rivista dal punto di vista un po' degli interpreti, quindi da qualche esperienza, però insomma la risposta che c'è stata domenica sera dalla baby difesa, l'abbiamo ribattezzata così, composta da Circati, Leoni e Balog, è stata sicuramente positiva. Ripeto, strategia molto rischiosa, però insomma qualche progresso poi lo si è visto, soprattutto dopo l'arrivo di Chivu, che ha sicuramente valorizzato certi elementi. Buondì da Mark: anche quest'anno si conferma la regola che con un punto a partita ci si salva tranquillamente. E sì, allora diciamo che nelle ultime due giornate forse la quota salvezza si è leggermente rialzata di poco, perché c'è stato un momento in cui davvero la media era con la chiusura, la proiezione a 29-30. Allora adesso chiaramente è impossibile la quota salvezza, diciamo che a 34 qualcuno si salva, ecco, questo è un dato oggettivo, pur facendo anche vincere Empoli e Lecce l'ultima, ecco, quindi diciamo che sì, anche meno di un punto a partita, diciamo così. Rino, se gioca Bernabé si vince perché lui può mandare in gol gli attaccanti. Ecco, a proposito, dicevamo, oggi sono ripresi gli allenamenti, buone notizie. Allora, Leoni e Hernani, pare solo crampi, quindi insomma dovrebbero essere a disposizione. Si aspetta che migliori in questa settimana la condizione di Bernabé, Stevez e Vogliacco, che erano già in panchina con Napoli, come ha fatto sottolineato giustamente Rino. Bernabé qualche minuto nelle gambe lo ha già messo con Napoli, è entrato nell'ultimo quarto d'ora, quindi chissà che non ci possa essere spazio anche per uno di questi o uno più di questi giocatori. Poi giunge anche voce che potrebbe rientrare anche in gruppo Dennis Mann, che aveva un problema alla caviglia, chiaramente da verificare le sue condizioni, però insomma potrebbe esserci anche lui per l'ultima partita, quindi insomma il Parma che si potrebbe presentare al gran completo e rientra dalla squalifica anche Lautaro Valenti, ecco. Giustamente Luca ci ricorda la dignitazione che abbiamo già menzionato in precedenza, quindi con Marinelli di Tivoli che arbitrerà la partita più importante della stagione. Leggo il messaggio consueto del nostro amico Davidone. Ciao Marco, sinceramente, visto che con la vecchiaia si diventa fatalisti, le premesse non sono molto positive. Speravo fossi un po' più ottimista dopo il punto col Napoli, che sostanzialmente mette nelle condizioni l'Empoli di dover vincere l'ultima partita, cosa che in caso di sconfitta, insomma, con un pareggio avrebbero comunque agganciato il Parma con tutto quello che ne consegue, visto che siamo in svantaggio con entrambe negli scontri diretti. Un gol incredibile del giocatore dell'Empoli dal nome assurdo contro di noi, Angerin, per il 2-1, e il gol assurdo del giocatore del Lecce contro il Torino, il giocatore che segna di morte di papa. Direi che il periodo era quello giusto, questo è Ramadani, un gol incredibile tra l'altro, non promettono niente di buono, sono piuttosto preoccupato. Insomma, vediamo se è una preoccupazione che condividiamo anche con altri nostri radioascoltatori. Che invece ci sottolinea nostro altro radioascoltatore, secondo me stiamo parlando troppo di tutte le altre squadre senza pensare al Parma, che si deve giocare la sua partita a Bergamo. Ma per tutti quelli che parlano di partite regalate del Torino, al di là di tutto, qualcuno si aspettava che Lecce andasse a vincere? Io no, non c'è da stupirsi di questi risultati. Ci chiedono notizie su Cancellieri. Cancellieri ha avuto un infortunio durante la sosta, cioè prima di Monza, poi durante la sosta ha avuto una ricaduta, è un infortunio più grave del previsto, insomma crediamo davvero la stagione di Cancellieri è finita, un problema che insomma lo terrà fuori per l'ultima partita, e credo che a questo punto anche il riscatto diventa un pochino complicato. Si parlava di cifre importanti attorno agli 8 milioni a Lazio, insomma Cancellieri ha dimostrato solo a tratti il suo valore, infatti appunto col pareggio le Empoli restano dietro, quindi vedi che c'è un po' di ottimismo. Empoli-Verona è una partita che all'inizio deve essere giocata, perché il Verona non può permettersi di perdere, ma la partita che a me diciamo incuriosisce o comunque mi fa ben sperare è quella tra Lazio e Lecce, nel senso che insomma la Lazio ad oggi ha ancora possibilità di andare in Champions e deve comunque fare un punto per assicurarsi la Conference League, che non sarà la Coppa dei Campioni, però insomma è comunque una competizione europea che porta prestigio e la possibilità di poter giocare in Europa. E dopo tutto quello che hanno fatto quest'anno gli uomini di Baroni, che sono stati a lungo la rivelazione anche del campionato, penso che insomma meritino di arrivare in Europa. E sappiamo che se la Lazio dovesse perdere, la Fiorentina vincere, a Udine, che anche l'Udinese come il Torino nelle ultime partite ha un pochino alzato il piede all'acceleratore, a quel punto sarebbero i viola andare in Conference a discapito dei biancocelesti. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio del TG Parma.
Tutto sulla prestazione dei crociati, senza guardare ad un'Atalanta già sicura del terzo posto, ma con la voglia di chiudere bene l'annata e senza sprecare energie sulle gare delle dirette rivali. A Collecchio inizia l'avvicinamento alla sfida decisiva di Bergamo, tutto nell'ultima notte, per una lotta salvezza dalle mille variabili. Il Parma ci arriva forte del pareggio col Napoli, della consapevolezza di aver tenuto testa ad una squadra che si giocava lo scudetto e di avere le qualità residue per provare ad uscire con dei punti anche dal Gewiss Stadium. Christian Kivu si concentra proprio su questo, lavoro non semplice per il tecnico crociato in una settimana di inevitabile tensione sportiva e dai mille rischi, quelli delle partite delle altre, quello di pensare ad un Atalanta molle perché già a posto con la classifica. Ma le notizie positive a cui ancorarsi non riguardano solo le possibili combinazioni dei risultati dell'ultimo turno, sono anche quelle dei recuperi di Bernabé ed Estevez e quelle delle condizioni di giocatori quali Leoni ed Hernani. I due centrocampisti approfitteranno di questi giorni per affinare la condizione dopo i rispettivi infortuni e per farsi trovare pronti per Bergamo, col talento spagnolo già in campo al Tardini e potenzialmente prezioso per possesso palla e fosforo in campo. Leoni ed Hernani dovrebbero invece recuperare dopo i crampi del match con Napoli. Rimane l'incognita Dennis Mann, mentre sul fronte biglietti è iniziata la prevendita per il settore ospiti, 1300 italiani disponibili.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Rugolotto, che ha fatto il punto in casa Parma. Leggo un messaggio di Matteo da Roma: ciao, dai che San Pedro domenica ci fa un bel regalo, sempre forza Parma, dopo averlo fatto al Napoli, per par condicio è anche giusto che lo faccia a noi. Leggo un messaggio di Davidone: Baroni ha detto che vogliono assolutamente vincere, anche Nuno Tavares sembra essere della partita poi lieve infortunio contro l'Inter, sì, è vero, si guarda troppo alle altre, ma perché l'Atalanta è una delle squadre più forti della Serie A e una sconfitta da mettere in preventivo. Andiamo a sentire se una sconfitta da mettere in preventivo, ma posso già immaginare la risposta, cosa ne pensa il nostro primo ospite, il giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, oggi il leitmotiv è questo: si guarda un po' troppo in casa di altri quando fondamentalmente il Parma ha ancora il destino nelle proprie mani.
Sì, assolutamente, assolutamente. È chiaro che la trasferta non è di quelle più semplici, però c'è da dire che comunque andiamo a giocare a Bergamo contro un Atalanta che non ha nulla da dire, insomma, ha già acquisito comunque la certezza di giocare la prossima Champions League e di arrivare terza, che era un po' il loro obiettivo stagionale, però è anche chiaro che vorranno salutare il campionato con un risultato positivo davanti ai propri tifosi, ecco.
Allora,
la partita sarà complicata, però insomma il Parma deve fare la corsa su se stesso, insomma cercare di fare punti per acquisire appunto la certezza di restare in Serie A anche l'anno prossimo, senza dover guardare poi agli altri risultati.
E poi insomma il Parma ha superato il primo vero scoglio, che era questo Napoli. Tra l'altro mi descrivevi anche momenti un po' di tensione anche in tribuna stampa, tanta pressione si è visto in campo con quello che è successo alla fine tra Conte, Gagliardi, Chivu. Insomma il Parma ha dimostrato comunque i nervi saldi di averseli, perché insomma con un Napoli che si giocava davvero tanto, se lo giocava anche il Parma, Parma è riuscito a non perdere mai la concentrazione.
Sì, beh, diciamo che la tensione, come dicevi tu, si è respirata un po' sin dall'inizio, perché comunque ogni contatto, ogni fallo fischiato da dovere, insomma, c'erano sempre fischi un po' dalla tribuna, no? Quindi un po' per paura, un po' per tensione, insomma, la posta in palio era altissima per tutte e due le squadre, perché come hai detto tu, il Napoli comunque si giocava lo scudetto, e si gioca lo scudetto, mentre il Parma la salvezza, quindi insomma la tensione era dettata da questo aspetto qui, insomma. È chiaro che poi alla fine ne è nato uno 0-0 dove insomma un po' di occasioni ne sono arrivate da una parte all'altra e un punto forse ha fatto più piacere al Parma che non al Napoli, anche se poi il Napoli alla fine ha avuto l'aspetto positivo di vedere il risultato positivo anche da Milano, insomma, quindi da quel lato lì, insomma, è un punto importante per entrambe, anche se il Napoli comunque ha rischiato un po' di più sotto questo punto di vista.
Allora, torniamo a concentrarci sulle partite dell'ultima giornata, in programma domenica sera alle 20:45. Roberto ci scrive: attenzione, i biscotti arrivano negli ultimi 30 minuti, noi pensiamo a far risultato, altrimenti i biscotti saranno sicuri. E Davidone si accoda a ruota, prova a chiedere a Simone se un punto potrebbe bastare secondo lui.
Ah, un punto chiaramente sì, però siamo sempre al discorso di prima, che poi dopo dipenderà molto dai risultati delle altre partite. Sul discorso di eventuali accordi, altre cose, anche qui non ci penso, più che altro penso che comunque una squadra, cioè tra le squadre in lotta e che potrebbero comunque scalzare il Parma o superarlo in caso di vittoria, c'è il Lecce che prova a giocare contro la Lazio, che in caso di vittoria potrebbe comunque acciuffare un posto in Europa League, visto che al momento sarebbe in Conference, quindi non vedo perché debbano mettersi d'accordo e per far vincere un Lecce o comunque situazioni simili, ecco. Quindi un punto comunque sarebbe d'oro per una trasferta complicata come quella di Bergamo, però il Parma secondo me deve cercare di andare là e provare a vincere.
Anche perché, aggiungo Simone, la Lazio deve partire forte perché al primo minuto ha ancora la possibilità di andare in Champions, quindi non credo che la Lazio possa attendere a vedere cosa fanno le altre. Quindi la Lazio deve andare in vantaggio, poi è chiaro che se vedrà che Juve e Roma vincono, però anche più difficile che se sei avanti 2-0 poi puoi regalare 2-3 gol, perché poi a quel punto Lecce dovrebbe vincere per superare il Parma. Ti leggo altri messaggi sempre su Domenica. Il calcio è bello perché è l'unico sport dove può accadere di tutto, ma se capiteranno certi risultati un pensiero storto lo farei, ma abbiamo in mano il nostro destino e sono sicuro che Lazio e Verona venderanno cara la maglietta Forza Magico. Questo è Vito. Beh, anche perché Lazio e Verona ad ora hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. Poi ci scrive Lorenzo: le tifoserie di Bergamo e Verona non sono molto amiche, credo. Può essere che se il Verona sta perdendo ci facciano almeno pareggiare per metterla in difficoltà. Si scherza, ovviamente, insomma, quello sì. Ecco, anche su Empoli-Verona, e quella è un po' una partita di difficile interpretazione, perché effettivamente, poi non guardo più le altre, promesso, è l'ultima domanda che faccio sul resto, però Empoli-Verona potrebbero anche mettersi in una posizione d'attesa, vedere un po' cosa fanno rispettivamente Lazio, Lecce, Atalanta, Parma e poi insomma da lì provarsi a giocare, anche perché il Verona al punto sta benissimo, l'Empoli deve vincere, però è anche vero che, ipotizzo io, se Lecce dovesse andare subito sotto a Roma poi le cose potrebbero cambiare anche in chiave Empoli, che a quel punto potrebbe salvarsi anche con un pareggio, sempre ovviamente che il Venezia non batta la Juve.
Sì, sicuramente è una partita difficile anche da decifrare, perché comunque sono due squadre che per tutta la stagione comunque se la sono giocata per la salvezza, quindi è tutti gli effetti uno scontro diretto. È chiaro che il Verona, dalla sua l'aspetto positivo di avere quei punti di vantaggio che gli possono permettere di avere quei due risultati su tre, no? Per restare in Serie A, chiaramente. È chiaro che però diventa una partita importante, perché in caso di sconfitta comunque il Verona non può stare tranquillo, perché mettiamo una serie di risultati negativi con la vittoria del Lecce e un pari del Parma, comunque farebbe lo spareggio proprio contro il Parma, quindi diciamo che anche il Verona non è proprio tranquillo, insomma, quindi anche lì regalare punti all'Empoli, insomma, non so quanto possa convenire. È chiaro che poi dopo deve esserci un incastro di risultati, come dicevo prima, davvero, davvero particolare, però vediamo, insomma, l'ultima giornata potrebbe regalare sorprese, speriamo che le regali in positivo per il Parma soprattutto.
Eh sì, allora Rino, sono fiducioso che il Verona metterà il pullman per pareggiare davanti alla porta, quindi dice il nostro amico Cagnin, giustamente, quindi i biscotti li fanno sicuramente gli altri, mentre noi con l'Atalanta non possiamo, questo complottismo mi fa sorridere, forza Parma. Allora forse è questo il pensiero un po' più logico, anche perché in fin dei conti l'Atalanta è l'unica che, pur essendo la più forte del lotto, diciamo, di quelle che giocano contro le squadre che giocano nei bassi fondi, però insomma l'Atalanta è l'unica che poi non ha più obiettivi. Siamo sempre lì, c'è un casino, perché se il Venezia dovesse passare in vantaggio con la Juve, la Lazio spingerebbe per vincere, vista la Champions a portata di mano. Questo è un po' il calcio romantico, aggiungo Simone, bella questa idea, no, della contemporaneità, che dovrebbe essere sempre normale, però insomma si è respirato un po' un clima anni 90, no, anche allo stadio Domenica, con tanti capovolgimenti, insomma è giusto così, mi viene da dire.
Sì, l'unica differenza è che negli anni 90 c'erano le radioline, adesso ci sono i telefoni, insomma. L'unica differenza, però sì, diciamo che il bello è anche quello, no? Vedere anche il cambiamento minuto per minuto, insomma, stare lì con l'ansia di capire cosa stanno facendo le altre per capire poi l'eventuale posizione in classifica e tutti i vari incastri. Quindi diciamo che la giornata scorsa è stata forse più bella, perché c'erano 9 partite in contemporanea, queste ce ne saranno un po' meno, però ci sarà tutto in ballo, perché comunque sì, dalla Champions, dall'Europa League, dalla Conference, dall'Otto Salvezza, comunque è ancora tutto da scrivere, quindi sicuramente sarà una giornata importante, una giornata da seguire, e con la speranza di avere la notizia giusta, la notizia positiva per quanto riguarda la partita di Bergamo soprattutto.
Eh sì, allora, Davidone, avrei preferito un calcio meno romantico ma un po' più tranquillo per il cuore. Beh, siamo d'accordo con te, Davidone. L'ultimissima domanda, Simone, abbiamo parlato tanto di situazioni extra, adesso andiamo sul campo. Allora ti chiedo cosa ti aspetti da Christian Chivu, che mosse ti aspetti da Chivu, visto che insomma, potrebbe recuperare a pieno regime diversi elementi, avere la possibilità poi di scegliere tra quasi tutta l'intera rosa a disposizione, tranne ovviamente i lungodegenti.
Sì, diciamo che già nell'ultima contro il Napoli un po' ci ha sorpreso, no? Con l'inserimento di Cercati, con quello di Hernani, ma anche se quello di Hernani forse era più nell'area rispetto a quello di Cercati. Contro l'Atalanta sicuramente mi aspetto anche un possibile rientro di Valenti, comunque centrale mancino, anche se il terzetto contro il Napoli non mi è dispiaciuto, anzi sono stati forse i tre migliori in partita, quindi Balog, Cercati, Leoni. Da capire un po' Leoni se riuscirà comunque a recuperare, ma penso che comunque sia stata solamente un po' di cramp, un po' di stanchezza, insomma, forse anche un po' di tensione della partita gli ha giocato un po' questo aspetto, quindi penso che con l'Atalanta ci sarà, però mi aspetto forse il cambio lì Valenti Balog, ma sostanzialmente solo per giocare con un centrale mancino, più che altro, non perché Balog abbia fatto male contro il Napoli. Sulle altre scelte, anche Bernabé, che comunque è entrato nella ripresa contro il Napoli, non me lo aspetto titolare, più che altro perché anche lui secondo me non ha tutta la partita sulle gambe e forse potrebbe essere un'arma in più a partita in corso, più che dall'inizio, no? Quindi quando magari la situazione c'è bisogno di tenere la palla, di giocarla, di creare magari qualcosa in più in attacco, quindi Bernabé può essere quel valore aggiunto da poter mettere in campo con più freschezza magari nella ripresa. E sugli altri chiaramente anche Vogliacco, insomma il recupero di Vogliacco è importante, però la difesa da Cercati, Leoni, Valenti mi dispiacerebbe, anche se comunque Vogliacco per esperienza è assolutamente un giocatore importante. Di altre sorprese non me ne aspetto, insomma credo che poi la squadra sarà bene o male quella, cioè i dubbi sono quelli che ti ho detto io in questo momento, ma di altro non mi viene in mente niente, c'è da vedere Mann se recupererà e se potrà giocare magari anche lui nella ripresa l'ultima partita della stagione, però di altri penso che non ci siano altri recuperi in vista.
No, vedremo poi se sarà così. Chiu comunque c'è da dire che ha dato abbastanza continuità, qualche sorpresa come quella di Cercati, ricordiamo Ondrejka all'Olimpico, però insomma nelle ultime partite ha voluto dare fiducia al blocco di uomini, al modulo che insomma al momento lo ha condotto fuori dalla zona retrocessione. Grazie per essere stato con noi, salutiamo il giornalista di Tutto Sport e Gianluca Di Marzo.com, Simone Brianti, ciao Simo, buona giornata.
Grazie a te Marco, buona giornata.
Ciao ciao Simone, allora ci chiedono chi sarà in panchina al posto di Chivu, sarà proprio Antonio Gagliardi, è la sua prima partita in Serie A, Antonio Gagliardi classe 83 di Marostica, lungo match analyst della nazionale italiana, sotto le gestioni da Donadoni, a Prandelli, a Conte, poi si è trasferito con Pirlo alla Juve, poi in Turchia e da quest'anno a febbraio è stato chiamato, ovviamente con buoni uffizi anche di Federico Cherubini, al Parma, insieme nel nuovo staff di Chivu, completato poi da il collaboratore Angelo Palombo e il preparatore dei portieri ex crociato Nicola Pavarini, quindi davvero questo è uno staff che insomma è stato formato veramente quasi dal nulla e sta portando il Parma verso la salvezza. Oggi tra l'altro vi consigliamo di leggere su Gazzetta di Parma anche un'interessante intervista a due pagine fatta dal direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi al grande ex giocatore del Bologna e attuale commentatore da Domenica Sportiva Eraldo Pecci. Allora Eraldo Pecci parla proprio del Parma, vengono fatte domande all'inizio dell'intervista sul Parma, se si salverà, Eraldo Pecci risponde: credo e spero di sì, se lo merita, è una squadra in forma. Io l'avevo detto prima di Parma-Napoli, quando i tifosi partenopei già pregustavano lo scudetto, che giocare al Tardini non sarebbe stato affatto facile e Conte se n'è accorto, buon per lui che l'Inter ha pareggiato. Che giudizio dà la stagione del Parma? Questa domanda del direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi. Pecci risponde: molto positivo, all'inizio della stagione quando stava bene Bernabé secondo me era una delle squadre che giocavano meglio con il Como, non avrei detto che sarebbe rimasta invischiata nella lotta per salvarsi fino all'ultima giornata, poi ha avuto un calo, secondo me una crisi di risultati non di gioco ed è stato fatto fuori Pecchia. E infatti sulla domanda di Pecchia lui dice: io non l'avrei cambiato proprio perché era solo una crisi di risultati, è un bravo allenatore come il suo curriculum dimostra, una persona seria, uno che conosce l'ambiente e che ha già una bella esperienza alle spalle, prima grazie alla collaborazione con Benitez, poi per quello che ha fatto in Serie B. Però allo stesso modo riconosce anche i meriti indiscutibili di Christian Chivu, del quale dice si sta comportando molto bene, il Parma si è rimesso a giocare bene, a fare punti, adesso in ottima forma, il merito principale di Chivu è stato far recuperare alla squadra la sua identità e ritrovare l'entusiasmo, e questo al di là dei risultati. Parlando dei migliori allenatori di questo campionato, lui cita, come dargli torto, Ranieri e Gasperini, perché li definisce l'usato sicuro, gente che sa cos'è il calcio, quindi sa che nel calcio non si inventa niente, e poi insomma parla dello scudetto di Napoli-Inter, insomma, ovviamente lo meriterebbero entrambe, però ne vincerà soltanto una. Luca ci ricorda la designazione arbitrale, l'abbiamo già detta, ancora Marinelli di Tivoli con gli assistenti Brahim e Svotta, quarto uomo Prontera, al Vargariglio con la VAR sozza, un solo precedente Marinelli col Parma positivo, l'avevamo detto in principio, stai attento Luca. Poi domenica sera 10 minuti a fine entrerà a suggellare con un gol la definitiva permanenza in Serie A chi? Man, questo è l'auspicio. Ma guarda, se fosse anche prima non sarebbe male, non tanto l'ingresso di mamma al gol salvezza, però insomma sarebbe una bella storia. Non sappiamo realmente le condizioni di Dennis Mane.
Clicca Radio Parma.
Eccolo, e l'avete riconosciuto, inconfondibile, clicca ora Radio Parma. Anche oggi 3 biglietti omaggio per assistere alla partita di Serie A Operazione Nostalgia in programma prossima domenica 8 giugno allo Stadio Tardini, il raduno di Operazione Nostalgia, l'evento che ha avuto un grande successo in questi anni in Italia, in cui potete vedere tantissime leggende del calcio. Facciamo alcuni nomi: Francesco Totti, Gianfranco Zola, Juan Sebastian Verón, Risto Stoichkov, Adriano, Dino Baggio, Diego Fuser, Javier Zanetti. Veramente ci sarà il gota per i più nostalgici. Vediamo chi di voi ha cliccato insomma, per primo, ha compilato ovviamente il form che vi è arrivato attraverso la notifica push, ovviamente dovete aver già scaricato l'app, ma quello ormai lo diamo per scontato, e il primo partecipante, il primo che avrà cliccato oggi, riceverà il biglietto con accesso all'hospitality, quindi con la possibilità davvero di conoscere da vicino le leggende del calcio italiano. Davvero una partita domenica 8 giugno, tante lacrime, vedremo insomma Sebastian Frey, Melli, Osio, Pizzi, Lucarelli, cioè veramente tantissimi gialloblu anche degli anni 90 e 2000, quindi non solo gloria del calcio italiano. E ricordiamo che sarà l'evento poi di chiusura del Festival Serie A, che si svolgerà sempre a Parma dal 6 all'8 giugno, e il 6 ci sarà anche la presentazione dei calendari della prossima Serie A. Allora, un messaggio, Luigi Apolloni, Alessandro Lucarelli, due dei tanti protagonisti di questa partita, quindi scopriremo chi saranno i tre fortunati che oggi hanno avuto il biglietto omaggio. Il primo, lo ricordiamo, avrà anche l'accesso nell'area hospitality. Ma ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna. La Fondazione Anna Mattioli educa i bambini a scelte di vita sostenibili, promuove sport e arte per l'inclusione dei più fragili, sostiene percorsi e luoghi di cura per bambini emarginati o con deficit cognitivi, come nello spazio Achela di Parma, che accoglie bimbi affetti da autismo. Sostieni la nostra fondazione. Dona il tuo 5 per 1000 con il codice fiscale 02989470345. Un piccolo gesto, un grande aiuto. Scopri di più su fondazioneannamattioli.it.
A volte grande è ampio, a volte grande è enorme, e a volte è immenso. Ma a volte grande è solo grande, e a volte è proprio quello di cui hai bisogno. Nuovo Dacia Bigster. Grande bagagliaio, grande tetto panoramico, grande motore ibrido, prezzo piccolo. Vieni a provarlo nei nostri showroom anche domenica.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ci chiede Filo se ci sarà anche Totti. Sì, ci sarà anche Francesco Totti, quindi motivi in più per venire. Ricordiamo domenica 8 giugno il raduno di Operazione Nostalgia allo Stadio Tardini di Parma. E poi un messaggio di un tifoso giallo-blu: biglietti per Bergamo in vendita da oggi alle 14, forza, esauriamoli in fretta, capienza del settore ospiti 1300 posti, tutti a Bergamo. E da Bergamo abbiamo il piacere di avere in collegamento il giornalista di Netweek Sport, Alberto Gianbruno. Ben ritrovato, Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio, bentrovati a voi.
Allora, sei pronto all'invasione dei tifosi del Parma a Bergamo?
Ah, sono strapronto, ovviamente portatemi tutte quelle bellezze culinarie che ci sono nella vostra meravigliosa città, però siamo ovviamente strapronti.
Allora, ovviamente insomma, sei in collegamento dall'altra parte, dalla squadra con cui il Parma si confronterà nell'ultima giornata, ed è chiaro che ti devo chiedere con quale spirito l'Atalanta si approccia a questa ultima partita stagionale contro il Parma.
Chiaramente c'è lo spirito dei saluti, lo spirito di una squadra che ha fatto benissimo in questo campionato, che poteva fare ancora meglio, perché per larghi tratti della stagione si è parlato di un sogno con la S maiuscola, quello che chiaramente porta allo scudetto. Ci sono stati tanti passi falsi in stagione, non ultimo il fatto che l'Atalanta nelle ultime 8 partite casalinghe ne ha vinte soltanto 2, contro squadre, cioè questo è il paradosso, quando c'è da giocarsi uno scontro diretto, quando è un avversario che sia molto forte, vedi la Roma, vedi il Bologna, e allora non ci sono stati problemi, tolto il passo falso casalingo con Napoli e Inter, e poi l'Atalanta i punti li ha persi contro squadre che lottavano per la salvezza, e questa è una cosa che poi ha inciso nella classifica, perché ha tolto qualche punto di troppo. Però dicevo, c'è l'area dei saluti, perché comunque l'Atalanta il suo straordinario campionato l'ha fatto, oramai è aritmeticamente terza, e c'è però la voglia di chiudere bene la stagione in casa, perché questa potrebbe essere l'ultima partita con la maglia dell'Atalanta per qualche giocatore, chissà se possa essere l'ultima partita sulla panchina dell'Atalanta invece per quanto riguarda Giampiero Gasperini, anche se le ultime notizie che ci arrivano parlano di un probabile rinnovo di contratto.
Infatti proprio la domanda era su Gasperini, forse fino a un mese fa in pochi avrebbero scommesso che la porticina sarebbe rimasta aperta, però mi confermi che insomma nelle ultime ore anche il sentore che avete lì a Bergamo è che effettivamente l'avventura di Gasperini, la pluriennale avventura di Gasperini sulla panchina degli Orobici, possa effettivamente proseguire anche nella prossima stagione?
La sensazione è questa, perché non perché l'allenatore non abbia richieste, perché richieste ne ha, sappiamo bene le squadre che hanno sondato il terreno su di lui, si è parlato del Milan, soprattutto della Roma per gli ottimi rapporti con Ranieri, però ecco, c'è la volontà da parte dell'allenatore di voler ascoltare la proposta dell'Atalanta e da parte dell'Atalanta, nella fattispecie di Antonio Percassi, quindi parliamo del papà, ecco, del presidente, che ha proposto, che avrebbe proposto un biennale, quindi per prolungare un altro anno di contratto rispetto a quello già in essere che andrà in scadenza l'estate del 2026, perché c'è un rapporto troppo stretto tra l'Atalanta e Gasperini, tra Gasperini e la città di Bergamo, 5 Champions League in 7 anni, un'Europa League alzata al cielo di Dublino, e l'ultima squadra italiana ad averla alzata prima dell'Atalanta era stata proprio il Parma, quindi c'è un filo sottile che unisce le due città. La sensazione, ecco, è che questo matrimonio che già dura 9 anni possa proseguire. Poi sai meglio di me, il calcio è bello e crudele allo stesso tempo, perché ti può dare tante sorprese da un momento all'altro. La prossima settimana dovrebbe essere quella degli incontri e ne sapremo di più.
Eh sì, e tra l'altro l'hai accennato prima, quanto realmente avete sentito lo scudetto a portata di mano? Perché io continuo a guardare la classifica e non mi capacito di tanti punti che ha perso l'Atalanta per strada, come hai sottolineato te giustamente prima con le piccole. C'era la sensazione quest'anno di poter effettivamente inseguire questo sogno, perché davvero siete arrivati a un passo poi da Napoli e Inter?
Allora, c'è stata sempre una sensazione di misto incredulità, dal fatto che comunque l'Atalanta abbia già avuto grande onore nel poter lottare ad alti livelli ed e poter conquistare l'ennesima Champions League consecutiva. E qui si è sempre pensato però vabbè, ma è comunque l'Atalanta, è già tanto che si sia arrivati in Champions League, ricordiamoci da dove arriviamo, dove prima si faceva la spola tra Serie B e Serie A. Questa squadra qui, questa qualità di gioco, questi risultati ottenuti e soprattutto questo tipo di qualità dei giocatori negli ultimi mesi ha fatto pensare che si potesse alzare l'asticella, contemporaneamente anche alle richieste di un allenatore che dopo aver vinto l'Europa League evidentemente ci ha preso gusto e voleva lottare anche per vincere lo scudetto. Potrebbe essere questa la condizio per restare, ovvero non resto per andare un'altra volta in Champions League, per quanto sia un risultato straordinario ovviamente per una piazza come Bergamo, però resto se me la posso giocare fino alla fine. Quest'anno l'Atalanta l'ha fatto praticamente fino a inizio aprile. La volontà di Gasperini sarebbe quella di provarci anche l'anno prossimo, però ci provi ovviamente se non cedi i migliori giocatori, o se al massimo ne cedi uno. L'anno scorso è stato ceduto un po' contro voi Jacob Miners, ma sappiamo come è andata a finire. Il prossimo anno i due indiziati maggiori per poter partire sono Lookman e Ederson, tradotto 120-130 milioni in due. È chiaro che dovesse partirne solo uno e l'Atalanta dovesse rinforzarsi soprattutto in difesa, dove spesso e volentieri ha problemi di organico, e allora si potrebbe discutere veramente di qualcosa di interessante. Poi c'è anche un altro tipo di variante: non ti capita tutti gli anni di giocarti un campionato dove vedi che la Juve ha fallito, il Milan ha fallito, la Roma si sveglia in ritardo, la Lazio non ne parliamo, quindi chiaramente è una serie di concause che hanno portato l'Atalanta, nonostante abbia fatto tanti passi falsi a fine campionato, essere comunque a pochi punti dalle prime due. È anche questo da sottolineare.
Eh sì, adesso siamo alla fine, facciamo un salto nel passato, all'inizio, quell'amichevole di inizio agosto del Tardini. Ti chiedo se, conoscendo il Gasp, un po' di strascichi l'ha lasciato. Ricordiamo, Parma-Atalanta finì 4-1, l'Atalanta era ovviamente imballata dalla preparazione, da lì a pochi giorni sarebbe giocata poi la Supercoppa Europea, poi persa a testa alta con il Real Madrid di Ancelotti, però quel Parma forse gigioneggiò un po' troppo quel pomeriggio.
Allora, ti dico che quella partita è servita tantissimo, per capire soprattutto, non che non lo sapessimo già, di che pasta fosse l'Atalanta anche sotto il profilo dirigenziale, e per la forza di poter andare da una squadra, vedi il Genoa, e dire vi diamo 23 milioni, vi facciamo il bonifico stasera, ci date Retegui, quindi giocatore praticamente fenomenale che poi ha ottenuto il titolo di capocannoniere quest'anno, però era chiaramente un pilastro della squadra di Gilardino. E chiaramente quel pomeriggio disgraziato per Scamacca si è tradotto in un pomeriggio straordinario poi per le sorti di Retegui. Però è chiaro, Gasperini è un po' abbattuto, e ci mancherebbe, i pugni a pochi giorni alla Supercoppa Europea, come dicevi tu, e da un campionato che vedeva l'Atalanta ai nastri di partenza come una delle protagoniste, privarti del tuo attaccante principe, uno di quelli lì, aveva inciso tantissimo, quello senza dubbio.
Eh sì, infatti lo ricordiamo, l'infortunio di Scamacca poi aprì le porte a questi Rete, quindi quella partita non tutti i mali vennero per nuocere quel pomeriggio, proviamo a trovare un lato positivo. Hai citato Retegui, che è arrivato a 25 gol, e lo ricordiamo, record assoluto nella storia dell'Atalanta, superato Pippo Inzaghi che si era fermato a 24 nella stagione 96-97, e ti chiedo proprio, parlando di singoli, la partita di domenica, da chi ti aspetti qualcosa? Cioè, quali possono essere quei giocatori, anche seconde linee, che possono essere utilizzate, che effettivamente possono volersi mettere in mostra nell'ultima stagionale davanti al proprio pubblico?
Guarda, ti faccio tre nomi. Da capire intanto se sia possibile un ritorno in campo, non lo vedo semplicissimo, di Toloi, che ha avuto qualche problema fisico, ma quella di domenica potrebbe essere l'ultima presenza con la maglia dell'Atalanta anche per lui dopo tantissimo tempo. Probabilmente si trasferirà in Brasile, quindi o che giochi o che non giochi ci sarà un tributo per lui. Poi, come altri giocatori, parliamo di Maldini, di cui si parla un gran bene, che però ha un po' deluso le aspettative, forse lì ha pesato più il nome che quello che abbiamo visto in campo. Chiaramente il gol contro il Genoa ha sbloccato il ragazzo, che ha grandi qualità, ma deve dimostrare di meritarsi la riconferma. Poi ti potrei dire anche di Sulemana, che viene da due presenze e due gol entrambi da fuori l'area, quindi anche quella è stata una bella sorpresa e potrebbe anche in questo senso dare un po' di pausa a De Ron. E poi il grande classico, quindi dai vari Reteghi, Lukman, insomma c'è l'abbondanza della scelta, probabilmente Pasaric a breve firmerà il rinnovo del contratto, quindi sono tanti i nomi per domenica. Di sicuro non ci sarà Cuadrado, che non recupera dal suo infortunio, dovrebbe alla fine recuperare Posch, che voi conoscete bene, è stato a Bologna per tanti anni, è stato assente nell'ultimo periodo per un problema fisico, ma domenica dovrebbe essere a disposizione.
Eh sì, ovviamente guardando dall'esterno non posso non chiederti in chiusura anche un giudizio sul Parma e sulla lotta a salvezza, perché insomma il Parma a tutti gli effetti deve ancora conquistare la permanenza in Serie A.
Guarda, sono convinto che il Parma farà una straordinaria partita a Bergamo. Probabilmente la chiave di volta può essere il fattore nervoso, non sapere in maniera asfissiante quello che accadrà dagli altri campi. Io ho l'impressione che la squadra, se presa dall'ansia, potrebbe avere rispondere a un Arachiri veramente negativo, ma le qualità sono indubbie. Basti pensare alle prestazioni dei 75 minuti al Maradona contro il Napoli nel girone di andata, poi espulso Suzuki, sappiamo tutti come andò a finire, la rimonta contro l'Inter al Tardini, lo stesso pareggio ottenuto col Napoli o la vittoria con la Juventus, quindi certamente dal punto di vista qualitativo è una squadra che non c'entra niente con la zona salvezza. E il problema è che comunque a volte magari si è specchiata un po' troppo, lasciando un attimo in secondo piano inconsciamente quello che era l'obiettivo primario, ovvero raggiungere 35-36 punti, perché comunque, lo dicevamo prima dello scudetto, ma la fortuna di tutte queste squadre, l'Empoli, il Parma, il Lecce, il Venezia, che ancora sono in corsa per la salvezza, è che quest'anno la quota salvezza si sia abbassata in maniera importante, perché come meglio sei di me, fino a qualche anno fa dicevamo tutti bisogna puntare alla zona 40 punti, adesso ti salvi anche con molto meno, quindi per fortuna del Parma c'è ancora una grande possibilità, c'è la possibilità di avere il destino dalle proprie mani. Non sarà semplice fare punti a Bergamo, però secondo me ha tutte le carte in regola per uscire almeno con un punto dal Gavi Stadium.
E speriamo sia davvero così. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al giornalista di Netweek Sport, Alberto Gianbruno. Ciao Albi.
Ciao Marco, un piacere, a presto.
Ciao. Eravamo in collegamento con Alberto Gianbruno, ci ha dato qualche speranzella, avete sentito, da Bergamo, potrebbe essere qualche partita dell'addio, ma insomma l'Atalanta ha spesso sofferto in casa con le big. Ma a proposito di partite, noi adesso andiamo ad ascoltare un messaggio che ci deve lanciare l'attaccante di Inter nazionale italiana Anna Maria Serturini.
Venerdì giocheremo una partita fondamentale per il nostro cammino in Nations League contro la Svezia e ci giocheremo il primo posto. Abbiamo bisogno di tutto il vostro amore, tutto il vostro supporto per questa partita fondamentale e quindi noi vi aspettiamo allo Stadio Tardini di Parma. Sempre forza azzurre.
Eccolo, questo era il messaggio di Anna Maria Serturini, perché venerdì 30 maggio alle ore 18:20 allo Stadio Tardini di Parma ci sarà la partita tra Italia e Svezia, nazionale femminile che torna a Parma a distanza di meno di 2 anni dall'ultima partita, una partita valevole per il girone della Nation League. Squadra di Anderson Chin è seconda in classifica, proprio a 2 punti dalla Svezia, e poi chiuderà il cammino il 3 giugno in Galles e deve vincere poi per scavalcare la Svezia. Biglietti che sono già in vendita per la partita del Tardini sui circuiti di Viva Ticket, i prezzi da tribuna Petitot di 10 euro, quello delle tribune Ovest ed Est 5 euro, mentre Under 20, Over 65, possessori della card Viva Azzurro, studenti universitari e abbonati del Parma Calcio potranno assistere al match pagando 1 euro, quindi una grande occasione. Lo ricordiamo, venerdì 30 maggio ore 18:20 allo Stadio Tardini la partita tra Italia e Svezia, valevole per la Nation League, davvero come ha detto Anna Maria Sartorini, attaccante di Inter Nazionale, riempiamo lo stadio perché queste ragazze se lo meritano. Squadra, insomma, per la terza volta verranno al Tardini dopo le due vittorie con la Lituania nell'aprile del 2022 e quella con la Svizzera nel dicembre 23. Quindi davvero ora concentrati sul Parma, tutti a Bergamo domenica e poi venerdì successivo partita Italia-Svezia e la domenica dopo avremo il raduno di Operazione Nostalgia, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti anche a fine campionati Serie A. Ma ora noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Confidenza Shopping Park, iFi Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park.
Domenica 8 giugno 2025 allo Stadio Tardini di Parma. Adriano, Juan Sebastian Verón, Gianfranco Zola, Risto Stoichkov, Javier Zanetti, Francesco Totti e altre 36 leggende del calcio sono pronte ad accendere la magia del raduno di Operazione Nostalgia. Prendi il tuo posto sugli spalti e preparati a vivere una giornata unica, emozionante e indimenticabile. Domenica 8 giugno, vieni allo Stadio Tardini di Parma a vivere da protagonista il raduno di Operazione Nostalgia. Non fartelo raccontare. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
San Polo Gombia Park Fest, il 23, 24 e 25 maggio, tre giorni di DJ set, musica live, street food, animazioni e giochi al Parco Gombia di San Polo di Torrile Parma. Venerdì 23, Tommaso Replica DJ set, sabato 24, Jumbo Story e Afro Funky, domenica 25, cena concerto con i Pentas. San Polo Gombia Park Fest, 23, 24 e 25 maggio, Parco Gombia, San Polo di Torrile Parma. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25, street market e giochi per tutte le età.
Stai cercando il veicolo commerciale o industriale perfetto per il tuo lavoro? Da ARA 1965 SPA trovi una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza. Veicoli leggeri, medi e pesanti, nuovi e usati con soluzioni su misura per ogni tipo di attività. Visita le nostre sedi di Parma in via Giuseppe Di Vittorio 15A o di Piacenza in via Caorsana 84 oppure chiamaci per una consulenza personalizzata. Ti aspettiamo!
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma, ultimi minuti, scriveteci al 333-9200-170. Ricordiamo che domani passerà il Giro d'Italia nel Parmense, nella tappa Modena-Viadana, per velocisti ci sarà un breve passaggio alla nostra provincia a Sorbolo, attorno alle 16, quindi anche per gli appassionati di ciclismo un grande appuntamento. E una tappa è arrivata proprio a Lecce, dove abbiamo in collegamento il collega, il giornalista di calciolecce.it, Alessio Amato. Ciao Alessio.
Ciao, ciao, buongiorno, bentrovati.
Ecco, allora Alessio, ovviamente chiamiamo anche le squadre, diciamo, i giornalisti delle squadre avversarie. La prima domanda è d'obbligo: come si presenta Lecce all'ultima partita di campionato in casa della Lazio?
Allora, il Lecce si presenta, diciamo, come si sarebbe dovuto probabilmente presentare qualche settimana fa in altre gare che sarebbero potute valere il viatico per la salvezza almeno virtuale, nel senso che finalmente ha ritrovato una vittoria che colpevolmente, molto colpevolmente, mancava dalla trasferta proprio di Parma.
Ce la ricordiamo bene quella.
Il Lecce ha avuto un effetto relax ingiustificato, ingiustificabile dopo quella partita, perché ovviamente, per carità, si trovava a più 7 sul Venezia, a più 5 sull'Empoli, aveva addirittura sotto squadre come il Como, lo stesso Parma, il Cagliari, era praticamente a pari punti col Genoa, c'era un Lecce in una posizione straordinaria, d'oro, tredicesimo se non mi sbaglio, addirittura forse un punto sotto il dodicesimo posto, e il problema è che ha gestito poi quella situazione come peggio non poteva, praticamente non tutelando i propri punti di forza e invece non intervenendo proprio per questo senso di rilassatezza che ha portato poi a giustificare di settimana in settimana tutti appunto le defiance, fin quando poi non si è arrivati a Lecce Torino. Sono stati 3 mesi che sono volati, in cui davvero si è intervenuto troppo poco, ora sono arrivati questi 3 punti, ma c'è sì la consapevolezza che ok, il Lecce qualche mezzo ce l'ha, anche tanti rammarici, perché onestamente si trova sotto squadre, penso al Verona, in cui non solo tra andata e ritorno, ma anche in un'ottica generale ha dimostrato di non avere davvero nulla da invidiare, quindi e ora però c'è anche un po' di paura, quindi si presenta sì con la consapevolezza, che però rischia di assumere più il tono del rimpianto che della consapevolezza di essere una squadra potenzialmente da salvezza, però ecco, la paura c'è, perché è onestamente la squadra, dopo il Venezia, la squadra principale candidata alla retrocessione a questo punto.
Infatti ti chiedo questo, come vedi gli ultimi 90 minuti, che ovviamente a Parma c'è preoccupazione per capire se alla Lazio potrebbe andare bene anche un piazzamento in Conference, visto che insomma anche il destino della Lazio in chiave Champions non dipende più dai biancocelesti, perché ci sono davanti Juventus e Roma, quindi Champions e Europa League potrebbero essere due traguardi preclusi, ma onestamente invece non penso che vi aspettiate regali dalla Lazio, anzi.
No, allora dando uno sguardo a quella partita, il Lecce la deve affrontare come sapendo che l'avversario che è di fronte è un avversario che più o meno alle stesse esigenze, cioè vincere, no, quasi sicuramente non sarà Champions per la Lazio, perché insomma dovrebbero non vincere, dovrebbe perdere la Juve e non vincere la Roma, quindi insomma combinazioni abbastanza importanti, però non credo che la Lazio voglia rischiare intanto di perdere persino la Conference. E poi anche qualora fosse certa, ma perché magari non lo so, in contemporanea la Fiorentina lo sta vincendo, però insomma 50.000 persone che già magari sono lì per essere insoddisfatte, perché si attendevano qualcosa in più, visto come stava andando il campionato e anche come la squadra stava andando in Europa, invece può pensare di avere di fronte una squadra che è accomodante, insomma, che l'accompagni. Io ecco, a Lecce sicuramente nessuno sta considerando il Parma, perché è un discorso abbastanza matematico. Il Lecce, se vince, è salvo, a prescindere da Parma, a prescindere da Verona, a prescindere da Empoli, per il semplice fatto che il Lecce è in vantaggio negli scontri diretti con chiunque sia in lotta per la salvezza, e qua aumentiamo ancora di più il parco rimpianti. E poi, essendoci Empoli-Verona, è chiaro che arrivare a pari punti col Verona, perché l'Empoli ha pareggiato, perso, vuol dire che l'Empoli è retrocesso. In caso di vittoria dell'Empoli, ripeto, a prescindere, questo è un discorso che prescinde totalmente dal Parma, il cui risultato a Lecce non interessa, perché poi in caso di arrivo a quel punto a tre punti andrebbero il Verona e il Lecce sarebbe salvo. Quindi il Lecce non può fare altro davvero che puntare al successo, perché di nuovo padrone del suo destino. Anzi, vi dirò di più, che il Lecce io credo che debba tifare per un risultato positivo del Parma, perché in caso di Parma in vantaggio con l'Atalanta, il Verona con magari la partita del Lazio-Lecce in bilico e quella del Castellani in bilico, il Verona io credo che possa pure puntare a quel punto a vincere, perché qualora perda poi, non avendo più il Parma sotto, sarebbe poi sicura di dover andare allo spareggio con l'Empoli, sì, sempre in caso di successo del Lecce. Sono ragionamenti molto contorti, perché la situazione è contorta, però quello che è sicuro, ripeto, è che il Lecce non può fare matematicamente la corsa sul Parma, perché può agganciarlo, o meglio superarlo, solo in caso di vittoria. Ma in caso di vittoria, ripeto, il Lecce sarebbe salvo, sarebbe avanti a chiunque, quindi se sia avanti al Parma, all'Empoli, al Verona, al Lecce non interessa questo, ovviamente.
Allora, parlando di singoli, un giocatore a me piace tantissimo, Lecce, che è Krstović, molto facile dirlo, però mi confermi, quest'anno l'attaccante giallorosso ha fatto un ulteriore step, nonostante una stagione di squadra ovviamente non esaltante.
No, assolutamente, c'è Krstović, 11 gol, 4 assist con quello di Lecce Torino, quindi è entrato praticamente in qualcosa come il 58% dei gol realizzati dalla squadra, che sono stati pochi. C'è chi parlerà ovviamente delle sue percentuali realizzative, che sono onestamente basse, perché è l'attaccante che è il giocatore che più di tutti ha concluso a me l'intera Serie A, concluso più di Retegui, ha concluso più di Lukaku, di qualsiasi altro insomma giocatore di una big, però insomma da un lato c'è la sua volontà, no, di tirare spesso anche da casa sua, però dall'altro c'è la consapevolezza che a lei c'è mancato, diciamo, un po' la fase ideativa, sì, più che realizzativa, cioè magari il giocatore che era in grado di offrirgli dei facili gol o qualcosa del genere. Quindi ecco, è un giocatore testardo sicuramente, però è anche caparbio, è anche un giocatore che non ha paura di mettersi la squadra sulle spalle, non è il giocatore, ecco, che magari può trascinare una squadra a vincere lo scudetto, a vincere la Champions da solo, però insomma se il Lecce dovesse salvarsi, davvero un grazie enorme a Nicola Kristović, lo dovrebbe, perché ripeto, è una squadra che è mancata sotto tanti punti di vista quest'anno, ma non sicuramente nel suo terminale offensivo.
Eh sì, allora adesso facciamo così: in caso di doppia salvezza Parma e Lecce ci organizziamo una trasferta in Pullman con tutti i radioascoltatori di Palintribuna, veniamo a trovarti giù Lecce e Gallipoli, poi ci porti dove vuoi, insomma un pasticciotto, noi portiamo un po' di salumi e formaggio e facciamo festa, va bene?
Beh, assolutamente, io ho scelto questo mestiere solo per queste cose, per questi scambi socioculturali e per conoscere ancora meglio le magnifiche realtà di questo paese.
Grazie per essere stato con noi al giornalisticalciolecce.it, Alessio Amato. Ciao Alessio, a presto.
Ciao. Marco, ciao a tutti.
Ciao, vi potremmo fare l'in bocca al lupo, però insomma non so quanto ne valga la pena. Andiamoci cauti, perché chiaramente il destino del Lecce potrebbe essere intrecciato a quello del Parma. Noi siamo in chiusura, allora io ringrazio Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, per un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.